File 18, pagina 126. L'arrivo, il segno del viaggio oltre. Era ottobre. Pesavo 56 kg per un'altezza di 1,80 m. Mi sono inerpicato lungo la salita che da Longarone conduce a Erto. Per strada ho incontrato alcuni compaesani che scendevano verso la città per le loro faccende quotidiane. Li ho salutati, gli hai scambiata per aula e loro, dopo qualche titubanza, mi hanno riconosciuto. Ho continuato a camminare finché sono arrivato a San Martino. Mio padre e mio fratello mi hanno visto arrivare lungo il prato. Sono rimasti impietriti. Mi hanno accompagnato in casa, dove ho trovato la mamma e la nonna. Non mi aspettavano, non sapevano che ero vivo. Alla liberazione avevo scritto e spedito una cartolina da Buchenwald, che è arrivata a Erto 3 mesi dopo di me. Siamo rimasti tutti e cinque ammutoliti. Continuavano a fissarmi. Dopo un poco si sono messi a piangere. Anch'io mi sono messo a piangere, perché ho cominciato a pensare: perché mi guardano a quel modo? Sono tanto cambiato da quando sono partito? Mi sono trasformato in un'altra persona? Vedevo che mio padre e mio fratello erano abbastanza convinti che quella persona entrata in casa loro fossi io, ma la mamma e la nonna proprio non si capacitavano. Mia madre non mi aveva riconosciuto e mi guardava di sottecchi. Mi studiava per capire se ero suo figlio o se non ero suo figlio. Dopo qualche ora mi è venuta accanto e mi ha detto: ora so chi sei. La mia fisionomia era stravolta, come il mio fisico. Con tutto che ero un poco ingrassato da aprile, avevo in viso e dentro gli occhi le sofferenze patite a Buchenwald. Era come se in 16 mesi dal mio arresto al ritorno avessero visto partire un bambino e tornare un anziano. Nella mia Erto della scuola dal Bonzuac, per diversi mesi, il mio volto è rimasto quello di un altro, segnato dagli incubi, che mi spezzavano il sonno quando mi addormentavo. Rivedevo le colonne di morti, i pestaggi. Ero intenzionato a vivere. In casa mia, prima di tutto, ho bevuto un po' di acqua. Poi mi hanno fatto mangiare e ci siamo seduti assieme all'aperto sulle panche davanti al prato autunnale. Riconosciutomi, in breve abbiamo ritrovato l'armonia. Abbiamo cominciato a raccontarci ciò che era accaduto durante la lontananza. Mio fratello era riuscito a sfuggire ai rastrellamenti perché durante l'inverno del 1944 aveva lasciato i partigiani ormai decimati in vallata ed era tornato a casa. Mi hanno raccontato le loro avventure per salvare la casa e la polenta durante la guerra e io ho detto qualcosa delle mie avventure, che purtroppo erano le più dolorose e pesanti. Appena tornato a Erto non parlavo molto, ma qualcosa ho raccontato. Nel 46-47 è arrivato a casa mia un giornalista e nel 47-48 alcune persone da Milano che raccoglievano documenti sulla deportazione. Ho dato loro molto di quello che avevo scritto e disegnato nell'ospedale degli alleati a Buchenwald. Non ho più riavuto i miei documenti e non ho più avuto notizie degli esiti di quelle ricerche. Per molti anni i campi di sterminio e di deportazione sono stati sommersi dal silenzio. Persino i libri di scuola dei miei figli non contenevano informazioni riguardo ai campi. Se non avessero avuto me, ne avrebbero ignorato l'esistenza. Ritorno alla vita, il dopoguerra a Erto. Nei giorni seguenti il mio ritorno ho iniziato a curarmi dal nostro dottore, un compaesano, il dottor Paolo Gallo. Per 3 mesi sono andato ogni sera dal medico, che mi ha seguito con grande pazienza e attenzione. Mi faceva le endovenose e mi dava delle pastiglie, alcune ricostituenti, altre contro gli ultimi strascichi dell'infezione da tifo. Dopo i primi 3 mesi sono andato a Belluno a fare una visita specialistica, nella quale mi hanno prescritto un altro mese di cura e un successivo ulteriore controllo. Ero ancora debilitato dopo tutti i miei patimenti, il periodo di semicoscienza in ospedale e il lungo cammino alla volta di casa. Ero veramente corso dietro alla mia vita e avevo ancora il fiatone. Quando finalmente mi sono rimesso abbastanza in salute, il mio problema è diventato quello di trovare un lavoro. In famiglia non avevamo vizi, né quello del vino né quello del fumo. Eravamo attenti risparmiatori e grandi lavoratori, ma il periodo era di tale miseria che durante quei 3 mesi di invalidità la mia presenza in casa aveva pesato. Oltretutto volevo ricominciare a vivere, dovevo riprendere un'attività quotidiana come tutti. In quel periodo era difficile trovare lavoro, perché il tessuto economico era sconvolto. Inoltre, nel dopoguerra i contratti di lavoro erano ancora gestiti dai paroni. Nella speranza di trovare un'alternativa, molti ertani avevano cominciato a frequentare la sezione comunista di Erto e il circolo operaio. Io, naturalmente, sono stato tra i primi a partecipare. Ero comunista da molti anni. All'inizio eravamo tra i 70 e gli 80, contando iscritti e sostenitori, ma con il tempo abbiamo toccato i 300 sostenitori attivi sui 3.000 abitanti di Erto. La sezione era frequentata sia da comunisti che da socialisti anarchici. Gli anziani del paese premevano per l'unità. Dicevano che l'unico modo per difendere i nostri interessi e il nostro lavoro era rimanere uniti, specialmente tra noi compaesani, e andare oltre le correnti di partito. Erano gli anziani a guidare le riunioni, erano i più accaniti, i più capaci di informarsi e di parlare, perché noi, cresciuti sotto il fascismo, non avevamo dimestichezza con la politica e quindi eravamo molto meno agguerriti. Il più ascoltato era Popo, della famiglia Carrara, carpentiere muratore, specialista dell'intaglio del legno, socialista trascinatore della sezione locale del partito, un personaggio carismatico, forte e assai intelligente, che aveva la terza elementare, ma era sempre preparato e documentato nei suoi discorsi. Anche in punto di morte era stato combattivo. «Non voglio passare per la chiesa, portatemi direttamente in cimitero», e così era stato. Popo ci spiegava bene come noi compaesani dovessimo rimanere in accordo, anarchici, socialisti e comunisti, perché avevamo tutti lo stesso enorme problema, la miseria. Per fare fronte alla miseria, l'unica soluzione era costituire una cooperativa sociale o qualche impresa locale che organizzasse il lavoro della manodopera specializzata. Infatti a Erto c'erano bravi carpentieri, bravi muratori, bravi scalpellini, bravi fabbri, capaci nel loro mestiere e apprezzati anche all'estero. Avevano tutti imparato a lavorare in paese, forgiando le mannaie per i boscaioli, i chiodi e i ferri per le sdalmede, intagliando vari utensili per ogni tipo di attività, scavando e lavorando il marmo rosa di Erto. A quei tempi la qualità degli imprests era molto importante, perché fare un lavoro con un arnese di bassa qualità significava sprecare tempo, soldi e fatica, tutte cose che allora non ci permettevamo di buttare. Dunque i buoni strumenti da lavoro e generalmente il buon lavoro erano ricercati e noi ertani producevamo artigianalmente di qualità, però gli artigiani non potevano sostenere grandi spese, poco si poteva investire perché il rischio in caso di perdita era quello di non avere più di che sfamarsi e di cadere nella miseria nera con tutta la famiglia, e qualche famiglia aveva anche 12 o 13 figli. Gli Ertani erano attivi nel commercio, malgrado i margini ristretti. Sedonera e Cramars intraprendevano annualmente i loro tremendi viaggi, ma il ricavato serviva per vivere e pochi riuscivano a risparmiare e investire in esercizi. Anche i muratori e gli scalpellini non avevano alternative. Il mercato veniva regolato dalle grandi ditte dei paroni e il piccolo artigiano non era in grado di investire abbastanza nella calce e nella pietra per intraprendere un'attività in proprio. Nota: riguardo le problematiche legate allo sviluppo delle cooperative di produzione e lavoro in Friuli Venezia Giulia nel secondo dopoguerra, Robioni Mario, la cooperazione in Friuli Venezia Giulia nel secondo Novecento, Forum Udine 2006, fine della nota. Quindi tutti erano soggetti al lavoro sotto padrone presso le grandi ditte che trascinavano ondate di Ertani in ogni luogo in cui si fossero aggiudicate un appalto. Mettiamoci in proprio con una cooperativa, indipendenti, non foresti, uniti qui in paese, rafforziamo il partito ed educhiamo i giovani a non essere più schiavi, diceva Popo. Non più schiavi, non più schiavi, erano parole che per me erano la vita. A Buchenwald avevo subito la schiavitù. Dopo essere stato deportato a Buchenwald, per me la difesa di una persona significa, prima di tutto, la difesa dalla libertà dall'homme, la difesa della libertà dell'uomo, della persona. Ho visto la schiavitù, essere in balia dei desideri di una persona che ha potere assoluto sulla tua vita, lavorare da schiavi sotto il nerbo di gente il cui unico desiderio è comandare su altri, obbligarli a fare tutto ciò che vogliono. Giusto o non giusto, dovevamo fare quanto ci comandavano, non c'era alternativa. Finita la guerra, ora che ero sopravvissuto, che avevo visto la fine del fascismo e del nazismo, ora che il mondo stava cambiando e che si apriva una nuova mentalità per la quale la libertà della persona era fondamentale, io riponevo ogni speranza in quelle parole ripetute nella sezione comunista di Erto, del partito che io seguivo sin da ragazzino. Non essere più schiavi, essere padroni del proprio lavoro, essere pagati il giusto, avere la possibilità di avviare un'impresa in proprio, era quello che avevamo sempre voluto. Me lo ripeteva la nonna Rachele quando mi teneva accanto a sé, me alto quanto le sue ginocchia, raccontando la storia dei nostri avi che tanto soffrivano per poter mangiare, e lo ripetevano spesso anche i compagni della mia zona durante la resistenza, riuniti nella brigata partigiana. Quando sarà finita questa guerra, mi farò un'altra vita, aprirò una fabbrichetta. Io invece sono boscaiolo e aprirò un cantiere per produrre e vendere legna. Io aprirò un'impresa con dei soci, chi vuole farsi socio subito, e ridevamo tutti assieme. Questo dicevamo durante la guerra, ma una volta terminata il problema era ancora il fascismo. Il fascismo aveva agevolato in ogni modo i suoi pezzi grossi, che avevano raggiunto un potere inimmaginabile sulla povera gente. Invece noi avevamo appena iniziato a rafforzarci con le giovani leve del Partito Comunista. Purtroppo non ci hanno aiutato nemmeno diversi Cramars, Ertani, arricchiti durante la guerra. Avevano ammucchiato qualche soldino e si facevano costruire case sia in paese che fuori, a Milano, Torino, Genova, Bolzano. Ma noi eravamo socialisti e comunisti, più di qualcuno era stato partigiano, così i Cramars non hanno affidato il lavoro alle nostre imprese. e pensare che erano stati miseri come noi. Era dura, però con il tempo noi di sinistra siamo riusciti a vincere nelle elezioni amministrative 2 o 3 volte. Il conflitto politico nel dopoguerra era aspro. Ricordo bene che abbiamo evitato per la punta del berretto una nuova guerra civile, quando Togliatti è stato ferito nell'attentato del 1948. Per fortuna che Gino Bartali ha pedalato forte al Tour de France, ha erto tutte le nostre lotte, le ha chiuse il disastro del 1963. Il paese distrutto, la gente dispersa, non c'è stata più sede di partito, né circolo operario, né cooperativa sociale. Malgrado le gravi difficoltà economiche, nel 1946 sono finalmente stato assunto come manovale dalla cartiera di Longarone per eseguire dei lavori di rinforzo lungo il fiume. La cartiera stava costruendo una deviazione della via fluviale che aveva già provocato alcuni danni. Durante le brentane, i periodi autunnali di pioggia intensa, che potevano durare anche 3-4 giorni, il Vajont e i suoi affluenti si erano ingrossati come al solito, avevano scaricato l'acqua nell'unico sbocco, ovvero la strada di Longarone, che però era stata ostruita dalla nuova deviazione. Quindi la piena aveva travolto il cantiere e trascinato con sé le protezioni e alcuni materiali. Io ero stato assunto con altri carpentieri per innalzare dei muri di sostegno, in parte in legno e in parte in pietra, proprio sul fondo valle. Noi valigiani abbiamo sempre saputo che il passaggio dei torrenti di montagna verso Longarone è pericoloso, amara ragione che ci ha distrutto con il disastro del 1963. Finito il lavoro per la cartiera, non riuscivo a trovarne un altro in zona, perciò sono andato a Bolzano, a Trento e a Varese. Purtroppo sono nato in una categoria sociale non benestante, dovevo lavorare sempre per sopravvivere. Sono tornato a Erto, quando ho potuto nuovamente trovare lavoro nella zona, in una fabbrica di biciclette di Belluno, la Michelin o Michelin. Ho integrato i proventi di questo lavoro con diverse altre occupazioni, fino a guadagnare abbastanza per aprire un piccolo esercizio commerciale a Erto. Tenevo qualche bicicletta, il mezzo di trasporto principale dopo la guerra, e qualche litro d'olio per macchine e motorini, come il Guzzino, mezzi di trasporto dei più fortunati. Il negozietto ha cominciato a fruttare. Del resto, il commercio era nel mio sangue, ho lavorato, ho risparmiato, e nel 1950 mi sono sposato con la giovane Ertana che accompagna tuttora la mia vita come io la sua. Per noi ho costruito una nuova casa a Erto, terminata nel 1959. Nel frattempo sono nati i nostri figli, il primo nel 50, la seconda nel 61, la terza nel 64, e ora sono bisnonno, nonno di 6 nipoti e bisnonno di 2. Negli anni 60 ha cominciato a girare qualche soldino in più, si percepiva l'avvio del boom economico, inoltre la mia famiglia si stava allargando. Avevo 3 bambini piccoli e io e mia moglie desideravamo farli crescere bene. Per questi motivi ho deciso di fare un ulteriore investimento. Ho ottenuto la licenza per aprire una pompa di benzina, per la quale i lavori avrebbero dovuto iniziare nell'aprile del 1964, ma l'onda del Vajont ha spazzato via la potenziale sede. Negli anni 60 diverse ditte importanti stavano assaltando il settore dell'energia elettrica, costruendo decine di centrali idroelettriche sulle nostre Alpi. Nota. Nel corso del Novecento l'industria idroelettrica in Friuli si profila come settore economico in espansione. Per lo sviluppo delle società idroelettriche durante il ventennio fascista, Fabbroni Flavio, l'economia friulana durante il regime fascista 1925-1943. In Vinci Anna Maria, a cura di 1925-1943. Il regime fascista, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 2006. L'irregimentazione delle acque è collegata pure alle opere di bonifica condotte al termine del primo conflitto mondiale nel Friuli orientale. Massaro Umberto, Friuli occidentale, l'evoluzione dell'agricoltura e del paesaggio agrario attraverso l'opera del consorzio di bonifica Cellina Meduna. Associazione culturale Aldo Modolo, Pordenone. Fine della nota. Molti artani venivano assunti in queste imprese e impiegati nei lavori ad alta quota, anche sopra precipizi considerevoli, senza le protezioni e le corde che si usano oggi in tutela degli operai. Molti abitanti di Casso in quel periodo sono emigrati in America, addirittura in Africa, per costruire centrali idroelettriche. Le nostre montagne non davano da vivere a tutti e l'America era sempre l'America. Nel 55-56 avevano iniziato i lavori per la diga del Vajont. Nel 1963 anch'io ero stato assunto da una di queste ditte che investivano nel settore idroelettrico. A ottobre ero stato mandato sopra Brunico nel paesino di Lappago, a qualche chilometro dalla vetta d'Italia. Lavoravamo a una quota di oltre 1400 metri presso un ghiacciaio e dovevamo costruire uno sbarramento alto quasi 95 metri per una grande centrale, quella che poi ha dato origine al lago di Neves. Pagina 135.